riproporre.
Per la politica è... non è il momento, non se ne deve parlare. Con tutti i problemi che abbiamo, cioè io questa formula veramente non l'ho mai capita. Va bene, signori, c'è con noi il presidente dell'Istat che voglio salutare, il presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo. Buongiorno presidente e grazie di essere qui con noi.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, perché io ho letto i dati forniti all'Istat la scorsa settimana quando si parla di nuovi poveri, 2 milioni di famiglie in grave difficoltà, sono 335 mila rispetto al 2019, stiamo parlando di 5,6 milioni di italiani. Si tratta del record di povertà dal 2005 a oggi. Presidente, è l'eredità della pandemia, questo è il dato di fatto?
È uno degli effetti, sicuramente. Nel 2009 avevamo avuto una modesta, se vogliamo, flessione dell'aumento che c'era stato invece regolarmente in precedenza, e nel 2020 la curva è risalita verso l'alto, con i numeri di cui parlava lei poc'anzi, 300.000 famiglie in più, circa 1 milione di persone in più. E soprattutto quello che è significativo è che ha colpito in modo particolare il nord, cioè non è che il mezzogiorno sia meno povero, nel senso che è rimasto comunque l'area diciamo più colpita in generale dalla povertà, però la variazione è stata significativamente più alta nella regione settentrionale.
Ecco, questo è una cosa che mi ha colpito, come mi hanno colpito altri dati, adesso li vedremo. Il nord soffre di più, perché? Forse il costo della vita è una delle spiegazioni, ma ci dica lei come mai soprattutto al nord c'è questo aumento della povertà?
Allora, il costo della vita no, perché in qualche modo è neutralizzato dal fatto che le soglie di povertà sono differenziate territorialmente, cioè qui si va a vedere qual è l'incidenza delle persone che stanno sotto un certo livello, ma il livello non è posto uguale ovunque, è differenziato sia rispetto al nord, centro, sud, sia rispetto alla metropolitana, grande città, piccola città, quindi c'è effettivamente un'attenzione anche a questo punto di vista. No, io credo che l'effetto sia dovuto prevalentemente alla ricaduta sull'occupazione, sulla non partecipazione al mercato del lavoro, cioè credo che la dimensione economica abbia agito in maniera molto importante, e questo naturalmente ovviamente più nell'area che economicamente era diciamo messa meglio.
Questo sicuramente è un dato di fatto, cioè la perdita di posto di lavoro, comunque la contribuzione meno al mercato da parte di molte persone. Un'altra cosa che però mi ha colpito è questo: all'interno dei nuclei familiari, ci aiuta a capire, laddove c'è la presenza di un anziano c'è una maggiore sicurezza economica. È vera questa cosa, e se sì perché?
Sì, è vera, nel senso che in questo sistema diciamo soggetto a variabilità il pensionato in qualche modo, piace o no, magari non ha una pensione enorme, però insomma ha maggiori garanzie di stabilità. E quindi soprattutto certe generazioni di pensionati, non dimentichiamo che insomma c'è tutto un andamento delle pensioni che sappiamo tutti non è esattamente uniforme. Ebbene, certe categorie in qualche modo hanno comunque tenuto, perché in fondo dal punto di vista del reddito e conseguentemente anche un po' dei consumi non è cambiato molto rispetto a prima.
Non è cambiato molto rispetto a prima, però per carità, Presidente Blangiardo, ed è una cosa positiva, lo dico, le pensioni non sono state toccate, e guai se fossero toccate, è anche questa una questione che incide in questo caso non negativamente, e incide anche la grande patrimonializzazione che abbiamo in Italia, cioè molti anziani che fortunatamente hanno messo via nella loro vita un po' un gruzzolo e sono riusciti magari a dare alle nuove generazioni chi la casa, chi un po' di denaro.
Assolutamente, cioè questo passaggio generazionale, che peraltro non lo scopriamo adesso, ma insomma era già presente anche prima, cioè il giovane con difficoltà nel mercato del lavoro qualche volta grazie al nonno riesce diciamo ad avere quel minimo di risorse per avere dei consumi e una vita diciamo tra virgolette normale, quindi che sicuramente ci sia una forte componente un forte aiuto, diciamo, da parte della componente anziana, che, ripeto, è una componente anziana però che sconta il fatto di essere, mi si passi il termine, un po' privilegiata. Perché? Perché hanno delle pensioni, a volte addirittura col sistema retributivo, e hanno anche un patrimonio che in qualche modo, attraverso la liquidazione, eccetera. Quindi c'è questa possibilità, e di fatto se ne ha riscontro in questi
meno male che l'ha detto lei, presidente Blangiardi. Io non lo dico perché quando l'ho detto un paio di volte poi la gente critica, molti anziani ci ascoltano, ha detto lei che sono privilegiati in qualche modo, però beh, è un dato di fatto.
Allora, mettiamola così, io, sì. io sono un pensionato, non ricevo dall'Istat neanche una lira, e quindi noi pensionati, la mia generazione in qualche modo ha potuto ancora beneficiare la coda del retributivo, e quindi in qualche modo abbiamo una pensione dignitosa.
Ma io sono completamente d'accordo con lei, lo dicevo per molti anziani che sicuramente ci ascoltano e partiranno adesso con le critiche. Presidente Blangiardo, lei, ne abbiamo parlato varie volte, è un demografo, e questo aspetto per cui la presenza di figli minori espone più alla povertà è una cosa che si può anche capire, insomma i figli minori purtroppo costano, non ci sono politiche attive per favorire la natalità e chi ha dei figli, questa è la certificazione poi dell'Istat che arriva e dice ecco qua, ed è triste però tutto questo, no? Avere figli minori porta maggiormente alla povertà.
Assolutamente, ma questo però anche qui non è una scoperta dell'oggi, è un qualcosa che è già presente, è uno dei fattori che spingono alla caduta della natalità di cui stiamo assistendo pesantemente nel corso di questi anni, cioè il costo dei figli e quindi in qualche modo le difficoltà che le famiglie, le coppie incontrano nel mantenerli, nell'allevarli, mi si passa anche qui il termine, fa sì che poi di fatto ci siano rinunce o semplicemente rinvii che poi diventano rinunce, e quindi ci troviamo con i 404.000 nati che abbiamo registrato nel 2020, che è veramente un valore assolutamente bassissimo nella storia del nostro paese.
Sì, tra l'altro ne ha parlato anche il neo segretario del PD Letta, cioè di rilanciare contributi per favorire la natalità. Per carità, non la voglio gettare nell'agone politico, ma quando Letta parla di contributi, che cosa bisognerebbe fare? Cioè quali sono davvero le politiche attive da fare per incentivare una maggiore natalità?
Semplicemente fare quelle cose che si dice da decenni che andrebbero fatte, gli aspetti economici, gli aspetti di compatibilità rispetto al lavoro, soprattutto per la donna, perché i figli non solo costano, ma costano anche in termini di tempo e di condizionamento, in particolare nei riguardi delle loro madri. Quindi c'è da creare delle condizioni che consentano di poter fare le due cose insieme, essere genitori e essere lavoratori. Ormai nella coppia lavorano entrambi. Creare delle situazioni di cura e creare magari anche un clima culturale generale positivo. Per dare un'idea, la Francia, che è un paese come il nostro più o meno, ha 300-350.000 nati in più. Un motivo ci sarà.
Senta, per concludere, presidente Blangiardo, c'è questo tema, non so se lei ha letto Mattia Feltri la scorsa settimana, quando sono usciti i dati sulla povertà, ha fatto una considerazione dicendo sostanzialmente questo: i parametri per stabilire una famiglia, un nucleo familiare sotto la soglia di povertà assoluta sono, che ne so, non si può, per famiglie che non si possono permettere una cena a base di pesce o carne una volta a settimana, una famiglia che non possono andare una settimana in villeggiatura. Ha fatto una serie un elenco di elementi a dire, quando noi eravamo giovani tutto questo c'era, non è così.
Però se posso dire, non ha capito cosa abbiamo calcolato. Quelli sono i parametri per valutare la grave esclusione, nel senso che si va a vedere chi non ha la lavatrice, il televisore, quelle robe, se non ha un certo numero di cose, di queste, è in condizioni, diciamo, critiche. Qui stiamo parlando invece di povertà economica, questo vuol dire che noi abbiamo come Istat determinato, tenuto conto di quanto serve per mangiare, per vestirsi, per avere un'abitazione, per avere l'energia elettrica e quant'altro, quanto serve in termini economici. Quindi abbiamo fatto dei conti, un chilo di zucchero, mezzo chilo di pasta e così via. Sulla base di quello abbiamo stabilito, tradotti in denaro, un importo che è l'importo minimo che una persona dovrebbe consumare se ha raggiunto uno standard minimo. Quindi non c'entra nulla in questo conto di cui abbiamo parlato prima, nei dati di cui abbiamo parlato prima, questa cosa.
Mi corregga se sbaglio, Presidente Blangiardo, voi avete stabilito queste cifre, una coppia con figli sotto i 10 anni che vive in una periferia di un'area metropolitana del nord è povera in senso assoluto se le entrate familiari sono sotto i 1610 euro al mese.
Consumo,
mentre al sud...
noi stimiamo, cioè noi valutiamo i dati sul consumo perché la base di riferimento statistica è l'indagine sui consumi. Quindi noi, a tavolino abbiamo stabilito, tenuto conto di quanto si dovrebbe spendere per vigorosamente, che dovrebbero consumare almeno 1600 euro. Dopodiché andiamo a fare l'indagine.
Al sud si scende a 1222, giusto per la
precisione. Esattamente, proprio per quella differenziazione di cui le parlavo prima. Nord, centro e sud e ambiti territoriali vengono diversificati rispetto al solito. Poi si va a fare l'indagine, in base a quante sono le famiglie che si trovano in quella condizione, cioè sotto quelle soglie, determiniamo la percentuale di soggetti.
Certo. Che sono qui. Chiaro. È stato chiarissimo e la ringraziamo, Presidente Blangiardo. Grazie per essere stato qui, Giancarlo Blangiardo, Presidente dell'Istat, che ci ha fornito i dati precisi riguardo alla povertà, le nuove famiglie in povertà, ovviamente legate a quest'anno molto molto difficile. Dopo la pubblicità, con noi c'è Maria Piera.